Cari tutti, vi ringrazio molto per l'invito e per aver organizzato questo interessante ciclo di incontri. Purtroppo per impegni personali non potrò essere presente questa sera su TV 2000, che alcuni o molti di voi conoscono. Inizia una trasmissione nuova sul tema del peccato, condotta da mia moglie Arianna, e ci tengo a essere con lei. Il mondo aveva bisogno di Papa Francesco e di un'enciclica come questa. L'idea che vada ascoltato il grido di aiuto del pianeta e che questo grido si unisca a quello delle persone sfruttate, non a caso la sintesi di questa enciclica è ecologia integrale, poi magari avremo modo in questi quattro incontri di capire che significa integrale, a quella delle persone sfruttate e oppresse nel mondo, è l'unica possibile chiave di lettura del presente. Ascolterò con piacere le registrazioni che so che farete. Qualora in un secondo momento vorreste replicare questo ciclo di incontri, potete contare sulla disponibilità dei locali comunali. Tutti dovrebbero leggere e riflettere su questa enciclica. In fondo, sul tavolo che vedete uscendo a destra, ci sono parecchie decine di copie dell'edizione più economica, che hanno fatto le edizioni paoline a 2 euro l'una. Sono 200 pagine che piano piano uno può leggere, anzi lo scopo fondamentalmente è questo, che ciascuno di noi si legga e contribuisca in qualche modo. Il mondo sarebbe un posto migliore. Grazie e buon lavoro, Alessio Pascucci. Allora, questo è per il sindaco che sarebbe voluto stare con noi e non è presente. Per quanto riguarda, e perché poi bisogna dare la parola a chi, all'ospite che è venuto da Roma per stare con noi, quindi pochissime parole, il motivo di questo incontro, l'ha detto padre Lorenzo, mi sembra già esauriente, io aggiungo solo pochissimo che questo: non lasciamo solo Papa Francesco, applaudendo o annuendo, almeno leggiamo quello che scrive. Se poi stiamo qui come state voi, è un passo ulteriore. L'ultimo che ci resta da fare, lo sappiamo tutti, è trasformare i concetti, le idee, le esortazioni in azioni. E questo fa parte della nostra assunzione di responsabilità personale. Credo che molti di noi, forse tutti, già lo fanno e potranno farlo meglio, a cominciare da me. Il relatore che viene, che è qui accanto, il professor Luigino Bruni, come ha detto già il parroco, viene da Roma, insegna alla LUISS, ma scrive anche, è un pubblicista e scrive parecchio, anche degli editoriali su Avvenire e credo anche su altre cose. È una persona evidentemente curiosa, perché se no non starebbe in mezzo a noi gratuitamente, ci tengo a dire, quindi la parrocchia né altri hanno speso alcun che per ricompensare il volontariato, perché poi molte cose si fanno per volontariato e lo sappiamo, perché ciascuno di noi, o perché fa catechismo, o perché fa ambientalismo, o perché fa cultura, o perché fa comunicazione, lo fa perché ci crede, e questa è una cosa molto bella. Finisco dicendo come l'ho conosciuto e come mai. Io ho una piccola delega alla solidarietà. Mi sono trovato l'anno scorso ad andare a Roma alla giornata mondiale della solidarietà, di cui non sapevo nemmeno l'esistenza, e per giunta a sentire che esisteva un tizio che aveva lavorato, insomma, a farla breve, il professor Bruni ha fatto una prefazione, ha pubblicato un libro su questa, sulla povertà, che la povertà non è solo da aiutare, ma la povertà ci aiuta, e la dignità dei poveri è qualcosa da ascoltare. Cosa estremamente difficile, sia per i laici, sia per i credenti, perché siamo convinti, per buonismo o per altro, che bisogna aiutare i poveri. Chiaro che vanno sostenuti e aiutati, ci mancherebbe altro, ma dobbiamo metterci anche in ascolto. Ecco, in occasione di questa presentazione del libro ho avuto modo di conoscerlo, la buttai lì, io vengo da Cerveteri, se facciamo qualcosa lei sarebbe disponibile, ha detto di sì, e eccolo qui, ho finito. Vorrebbe un'altra canzone, come diceva il parroco, io dicevo forse è meglio dopo, invece la vuole sì. Anche dopo la farà tre canzoni. Vuoi cantarla, Irma? Così.
Bene, buonasera a tutti, grazie alla cantante, al pianista per queste bellissime canzoni, grazie a Riccardo che mi ha, Riccardo, no? Mi ha invitato, alla sua moglie che penso sia da qualche parte qui, c'è ancora? Eccola, sì, sì. E al parroco, al viceparroco e all'equipe, diciamo, che ha voluto questo ciclo di incontri. Si sente? Io non ho la voce del parroco, ho una voce un po' più, diciamo, nella norma. Ma volevo iniziare con alcuni fatti concreti, no? Così per entrare dentro un tema che può essere un po' ostico come l'enciclica, anche per quanto sia splendida e bella come questa. È sempre un testo scritto per gente che legge, non tanti più leggiamo, per gente che è capace di leggere un testo un po' poetico. Quindi non tutti siamo magari portati a meditare subito un testo teologico, per quanto grande e bello sia questo, è diverso. Ma volevo dire due cose. Io sono qui stasera, sto usando questo computer che è di una multinazionale, ma potevo usarne altri, ma è più o meno la stessa cosa, che sappiamo sono delle realtà che si muovono sempre un po' al confine tra ciò che è lecito e ciò che è un po' oltre l'illecito, che hanno delle posizioni di dominio, che hanno dei grandi profitti, che non sappiamo dove vanno a finire, in mano a chi, che hanno sedi fiscali in Irlanda, nelle isole del Pacifico, come tutti sappiamo, no? Sono venuto con una macchina Euro 5 diesel che probabilmente ha inquinato un po' per strada, ho questa giacca che mi ha dato mia sorella, che probabilmente non so dove è stata prodotta, forse in Cina, non so bene se chi l'ha prodotta ha rispettato i lavoratori, come li ha rispettati fino in fondo. Venendo qui ho avuto un piccolo incidente sul raccordo anulare, cioè non grave, però per me molto, molto interessante, che a un certo punto stavo entrando nel raccordo, ho sentito un colpo sulla macchina, e la macchina dietro di me mi è passata avanti dicendo fermati, che, come dire, mi hai toccato. Io sapevo che c'erano questo tipo di bande a Roma, perché ho una mia amica suora che ha avuto problemi con queste cose. Però siccome era notte, un po' pioveva, non ho capito subito che cosa si trattasse, questo qui mi ha lampeggiato, che in genere quando ho un problema, qualcuno mi ferma, non è che scappo con la macchina dicendo chissà che succede. Mi sono fermato, questo signore mi ha portato in una specie di parcheggio tutto al buio, con la macchina accesa, è sceso dalla macchina, e era un uomo non italiano che si è messo un po' a gridare, ma mi ha fatto vedere un danno della macchina, e mi ha fatto vedere nella mia macchina uno sfricio, dicendo: ma qui eri in una zona che non potevi sorpassare, come mai fai queste cose, io sono un amico tuo, però mi dispiace. Io ho capito che avevo a che fare con un truffatore, però ero al buio in una zona senza nessuno, e ho detto: qui come ne esco, no, da questa situazione qua? Ho detto: ne esco se gli do qualcosa, perché altrimenti questo qui si mette magari oppure magari può tirare fuori un coltello, eccetera, no? Gli ho dato una mancia e sono andato via. L'ho detto a mio fratello, mi ha detto: quel solito stupido, no? Che cade nelle trappole delle persone, dei delinquenti. E che cosa era successo in realtà? Io l'ho capito in diretta, non quel secondo prima di fermarmi, che lui aveva preso un sasso e l'aveva tirato sulla macchina, come si fa, per simulare un colpo. Quando si è fermato, io mi sono fermato, lui ha fatto il giro della macchina dalla parte dello sportello opposto e mi ha sfrecciato con un ferro la macchina sullo sportello, e per simulare l'incidente che non c'era stato. E quindi quando sono ripartito e ho capito tutta la scena, mi sono sentito povero. Dico, vedi, quando siamo in balia del primo delinquente che ti fa un dispetto, no? Poi fortuna, io come conoscevo gli ho dato pochi soldi, lui voleva 500 euro, queste cose. Però, come dire, questa è anche povertà, cioè sentirsi vulnerabili di fronte al primo delinquente che per strada ti può fare un... Quindi, venendo qui, ho detto: bene, si va a parlare di ecologia, si parla di povertà, bene, diciamo, arrivo preparato con un'esperienza, diciamo, personale, che non ho detto a cena per non rovinare, diciamo, la pizza ai miei amici, ma che ho detto a voi, anche se ero un po' turbato, perché delle cose anche un pochettino danno fastidio, perché, diciamo, ti senti un po' stupido e anche un po', diciamo, impotente di fronte a gente che per mestiere... Però d'altra parte, dico, questo qui sarà stato un povero anche lui, che canterà, diciamo, che vita farà sta gente, no? cioè che vive, perché su tre volte, due volte gli va male, perché trovano tipo, sarà mio fratello che fa l'elettricista ed è un po' più violento di me, però anche questo io, come dire, lì potevo anche tentare, però dico va bene, preferisco, come dire, una soluzione pacifica a un, ad altro. Per dire, la povertà, la ricchezza, il fatto che io ci avessi dei soldi da dargli, tutte dimensioni che rendono diciamo, la vita una realtà complessa e che ci mettono sempre con un grande atteggiamento di rispetto quando parliamo di poveri, di ricchi, di rispetto dell'ambiente, perché siamo sempre dentro un'ambivalenza, siamo sempre in un contesto dove non è che noi siamo dalla parte dei buoni e sono i cattivi, siamo tutti mescolati e quindi possiamo parlarne, perché non siamo i bravi che parlano di problemi che hanno gli altri, ma siamo appunto, magari facciamo fatica ad avere uno stile di vita sobrio, magari dovremmo avere una macchina e ne abbiamo due, dovremmo avere lo scaldamento più basso e non ce la facciamo. Quindi con questa fragilità di fondo parliamo di queste cose, va bene? Cioè che non siamo, come dire, qui a insegnare chi è fuori che cosa fare, ma siamo noi primi che ci mettiamo in discussione e cerchiamo magari, come riusciamo con umiltà, a fare qualche passo concreto. Allora, con questa premessa vi dico qualcosa su questa enciclica, che però cioè, parla di queste cose, parla di povertà, di inquinamento, di capitalismo, di Mac, anche se non parla di lui, ma o di lui, insomma, di questa impresa. Allora, innanzitutto una prima nota, che questa enciclica è la più francescana della storia delle encicliche. Non solo perché questo Papa ha scelto il nome Francesco, io ricordo quando ero in treno quel giorno che il Papa fu eletto, che disse il nome fu forte, no? Francesco, poteva dire mille nomi, il primo Papa che prende questo nome, e in questa enciclica è molto evidente, non solo nel titolo, che si capisce un titolo francescano, abbiamo sentito la bellissima canzone, il cantico delle creature, ma perché c'è quindi questa dimensione evidentemente delle creature, della lode, della creazione, ma c'è anche tanta povertà. Cioè in questa enciclica si parla molto di poveri, si parla molto di povertà e si parla molto di fraternità. Voi sapete che tra il cantico delle creature, la povertà e la fraternità c'è un legame molto forte. Chi di voi conosce un po' di storia francescana, cioè di Francesco, sa che Francesco scrisse il cantico delle creature non nella gioia dei primi tempi di Assisi, quando con i compagni, con i frati, ricostruiva la chiesa di San Damiano, quando aveva tutti quei frutti pazzeschi che ebbe il movimento francescano nei primi anni, di migliaia di persone in tutta Europa che si convertivano e arrivavano ad Assisi, ma quando, per una crisi del suo ordine che voleva toglierlo, perché troppo radicale, quindi come dicono gli esperti, per una crisi della fraternità, Francesco si sentì tradito dai fratelli, che volevano dire, ma tu sei troppo radicale, non vuoi avere una regola, solo il Vangelo, non vuoi avere una casa senza tetti, solo vivere come gli uccelli del cielo, non è possibile, quindi lo misero da parte. Voi sapete, Francesco fu tolto dall'ordine francescano, quindi si trovava alla Verna, con le stimmate, lì scrisse il cantico, che il cantico fu scritto alla Verna, nel momento della prova più grande di San Francesco, quindi, come dire, si può parlare così della creazione se hai le stimmate, cioè se senti, come dire, il dolore della sofferenza, senti la sofferenza umana e senti il dolore umano, puoi parlare, altrimenti diventa un po' di romanticismo, un po' di sentimentalismo, fratello sole la luna. Quando dici queste cose con le stimmate e in croce, sono cose serie. E quindi vanno lette così queste parole, non come parole, delle belle parole sulla creazione di chi, no, che si possono dire queste parole se soffriamo per un mondo sbagliato, se soffriamo, sentiamo lo sdegno per le cose che non vanno bene, attorno a noi, dentro di noi, allora possiamo dire, fratello sole, sorella luna, sorella, sora acqua, eccetera. E quindi c'è molto Francesco in questa enciclica. E ci sono tante cose belle. Io ho scritto, se volete, poi magari vi rilascio a Riccardo dei testi per quei 5 o 6 che amano magari leggere anche delle cose un po' più complicate, ma vi dico dei punti. Poi c'è un po' di dialogo alla fine? O non è previsto?
È previsto domande e eventuali osservazioni farò da moderatore, in modo che chi fa domanda abbia risposta e chi vuole fare l'osservazione sia breve per dare
Domande ed eventuali risposte, che dipende dalle domande, se riesco a dare risposte, che sono troppo difficili non ce la faccio. Quindi alcune note su questa enciclica, poi un'ultima parte, gli ultimi 10 minuti, alcune sfide economiche che nascono da questa enciclica, che non sono scritte nell'enciclica ma sono importanti secondo me. Io sono, come lavoro, sono un economista, sono professore di economia, ma mi occupo anche di altre cose, insomma, perché diciamo l'economia è troppo poco, o no? Cioè è importantissima, però diciamo, la vita è fatta di altre cose e prima di morire è bene un po', almeno in piccola parte, un po' conoscerle. Posso avere un pochettino d'acqua, mi spiace? Allora, un grande tema che c'è nell'enciclica è il tema della terra. Voi sapete che l'enciclica, forse sapete, ha alcune parti, la prima parte, dopo l'introduzione, è biblica ed è molto bella. Cioè il Papa parte dall'Antico Testamento fino al Nuovo e fa vedere quanto c'è di ambiente, di terra, di creazione nella Bibbia. Però c'è un problema prima, dobbiamo esserne coscienti, cioè che se voi andate in Oriente, io ho un dono ad esempio che viaggio moltissimo, nella vita avrò viaggiato, non so, ho fatto centinaia di viaggi in tutto il mondo, e tra questi l'India, l'Asia, Cina, cioè, e tutte le volte che vado lì, ora tornerò a maggio in Corea e nelle Filippine per un convegno per i 25 anni dell'economia di comunione, tutte le volte che vado in Asia, poi si torna in Italia e si atterra a Fiumicino, dopo lo shock dei tassisti, che cercano sempre, che non hanno mai la carta di credito per andare a Fiumicino, cioè una sera per andare da Roma a Fiumicino, questo è un mistero. E quando si atterra e si torna, diciamo, in Occidente, da esperienze vere, profonde col mondo orientale, tu senti che l'Occidente ha un rapporto predatorio con la terra, cioè che noi la terra, la natura, in realtà non l'amiamo, lo dico in modo molto così grezzo, cioè tutta la sacralità che per noi diventava, poi dico così in più, è anche eccessiva, questa terra considerata come una madre, una dea, anche in Africa è così, quando si va in Africa, nel Centro America, nelle Ande, in Messico, tu senti che questi popoli non greci, non romani, non ebrei, non cristiani, per la moto, hanno sviluppato con la terra un rapporto di maggiore rispetto, di maggiore sacralità. È così, c'è poco da fare. Hanno un senso della terra. Io vi racconto un'esperienza in Africa, che andai lì a Nairobi e mi raccontò un mio amico che aveva, quando aveva costruito qui quella specie di missione, che comprarono la terra da una tribù locale, cominciarono a fare i lavori, pagarono il contratto e tutto. A un certo punto, un giorno vennero lì tutto il villaggio, cominciò su quella terra a fare delle cerimonie, dei riti. E disse il mio amico: scusa, ma abbiamo comprato la terra? Sì, la terra sì, ma non gli antenati che stanno sotto. Cioè l'idea che la terra è di più di una merce. Ad esempio, custodisce gli antenati, quindi va rispettata, non c'è un rapporto con la terra, con gli alberi. Il senso che hanno della natura, di popoli diversi, è totalmente diverso. Noi a volte pensiamo che gli alberi siano delle specie di, non so come, di contorno della vita, che non sono vivi, che non hanno un linguaggio. A parte oggi abbiamo Stefano Mancuso, questo bravissimo studioso che ci ha fatto scoprire il linguaggio delle piante, cosa meravigliosa. Cioè, ora se vi interessa, a Firenze faremo un convegno insieme a lui, 5-6, sul linguaggio degli alberi. Cioè lui è uno scienziato che potrebbe prendere il Nobel, che c'è una vita attorno a noi, che gli alberi sono vivi, che la terra è viva, che i sassi sono vivi, che noi abbiamo perso, che hanno questi popoli non occidentali, molto forte. Se vuoi dare l'esempio, proprio voi capite che mentre dico questo, capite pure che poi qual è stato il problema di questi popoli, che hanno sacralizzato la natura e hanno detto la natura è Dio. E quindi il cristianesimo e l'ebraismo, che ha molto distinto Dio dalla creazione, che il rapporto con la creazione non è Dio, è creata da Dio, quando andiamo in questi posti che vediamo che tutto diventa Dio abbiamo paura, perché sentiamo che si perde l'idea di creazione. Però c'è un fascino di popoli che hanno con la terra, con la vita, un rapporto non predatorio, di maggior rispetto. Perché dico questo? Perché queste culture, che oggi magari sono, ispirano anche questi movimenti tipo Terra Madre, questi movimenti critici verso la globalizzazione che fanno in Italia, sono un po' legati a Carlo Pedrini o in giro alla mia amica Vandana Shiva, eccetera. Cioè questi movimenti, cioè queste filosofie dicono questo all'Occidente: voi ebrei cristiani avete creato una religione, una cultura che ha distrutto il pianeta, perché avete distinto troppo l'uomo dalla terra. Avete detto nella Genesi che l'uomo è il padrone della terra, che la deve dominare in un capitolo e nell'altro accudire, faccia anche dominare, domina sulle specie viventi, sui pesci, sugli animali, sei tu il dominatore. E questo mandato vi ha portato ad avere l'uomo al centro e attorno semplicemente prede da mangiare. No, io se lo dico, che se noi non capiamo questo, non capiamo perché poi il Papa dice sempre dobbiamo rettificare l'umanesimo deviato che c'è nel cristianesimo, che abbiamo troppo empatizzato l'uomo e abbiamo dimenticato le altre creature, che sono creature come noi. Quindi qual è il primo messaggio? Che questo Papa dice, scusa, attenzione, forte, non lo dice, ma c'è. Cioè per un cristianesimo che non ha abbastanza amato l'ambiente. Ecco perché si rifà alla grande tradizione francescana, che è quella che più ha sviluppato questa cultura ambientale, ma non tutta la Chiesa, non tutto l'Occidente è stato fratello della Terra, del Sole e della Luna, ma è stato spesso padrone, dominatore, che abbiamo praticamente mangiato tutto. Se io penso che cosa diremo noi fra 20 anni o 30 anni, i nostri figli, quando dovremo spiegare che abbiamo esaurito le risorse energetiche del pianeta, quelle non rinnovabili, per aumentare i termosifoni, per andare in giro con le macchine, per scaldarci di più d'inverno e per l'aria condizionata d'estate, in 50 anni siamo mangiati un patrimonio di milioni di anni, questi diranno bravi, complimenti, mi piace questo vostro senso di responsabilità verso il futuro. Per scaldarvi un po' di più d'inverno e raffreddarvi un po' di più d'estate avete prosciugato le risorse accumulate da milioni di anni dalla Terra. Noi diremo, i figli intelligenti diranno, ma siete degli egoisti. C'è un sistema economico che mangia tutto, no? Che mangia, come dice sempre un mio amico economista, perché dovremmo fare qualcosa per il futuro, per i nostri diciamo, posteri? Che cosa hanno fatto loro per noi? Una domanda che non è una battuta. Cioè, se l'unico criterio è il contratto, se l'unica cosa che ti spinge ad agire è l'incentivo, io per il futuro non devo fare niente. Io i giorni in cui muoio mi mangio tutto, se non ho figli non ne parliamo. Cioè, quindi questo senso di fraternità tra le generazioni, questo sentire la terra viva e che va amata in quanto terra, non solo perché è terra che mi nutre, anche se non mi nutre va rispettata, questo concetto, dice il Papa, il cristianesimo l'ha sottovalutato. Quindi c'è un prima, come dire, questo non è molto enfatizzata questa cosa, ma è presente. Perché dice il Papa, c'è stato un antropocentrismo deviato. Antro vuol dire uomo, centrismo centro, cioè l'umanesimo ebreo cristiano, biblico, ha messo l'uomo al centro, ma si è dimenticato che c'è anche qualcos'altro, che non è Dio quest'uomo, e che c'è un centro ma c'è una periferia, e che non c'è solo lui nel mondo, il mondo è pieno di cose belle, tutte vive. Allora questo messaggio cosa porta a dire il Papa? Porta a dire dobbiamo risistemare il rapporto uomo, donna e creazione, che è sbagliato, anche nel cristianesimo stesso. Questo è forte, perché il Papa è uno coraggioso, non è uno che le cose te le manda a dire. Cioè dobbiamo rimettere al giusto posto l'essere umano dentro la creazione, perché prima di essere distinti siamo uguali all'animale. Ci sono delle pagine belle nella Bibbia, vedete, la Bibbia in realtà è a tante anime, c'è anche l'anima, ad esempio, che è molto secondaria, che c'è nel libro di Giobbe, ad esempio, c'è anche nel Coelet, libri sconosciuti ma importantissimi, dove Giobbe, il giorno in cui sente, il giorno diciamo, più basso del suo mito, quando proprio si sente un verme, c'è tutta la pelle piena di un morbo, piena di pus, non ha più nessuno, è sulla cenere e mette la faccia a terra, lui scrive, sento fratello il verme, sento fratello gli animali. Cioè quando tu sei, quando la vita ti getta veramente per terra, ti giri attorno e scopri una fraternità nuova con la terra. C'è questo nella Bibbia, ma non è dominante. Chi di voi la conosceva? Pochi. Quando lui parla di questa fraternità con i vermi, con gli animali, è una cosa splendida, no? C'è questo dentro, però diciamo non è dominante. Ma dice, quindi il Papa ci aiuta nel secondo capitolo, se avete voglia, a ritrovare dentro la Bibbia quest'anima ecologica, che dice l'uomo prima di essere centro è creatura come tutti, come gli altri animali. Questo è molto forte in Coelet, c'è un passaggio bellissimo. Siamo fiato come loro, si muore come gli animali, dice Dio, è tristezza. Ma è molto bello, perché ti rende umile, che ricchi o poveri, quando finisce il fiato, la vita è finita. Quindi questo ti rende fratello della natura, non padrone, umile. Umile viene da humus, vuol dire terra. Finché non batti la terra per te, la faccia per terra, non sei umile. L'umiltà, diciamo, ti rende umile, umile ti rende la vita, cioè ti fa battere la faccia per terra, l'humus, la terra, humus, humilitas, dalla terra. Quindi questo è un primo messaggio, cioè di scoprirci che la terra non è solo per l'uomo, ma è anche per se stessa. Cosa vuol dire questo? Va bene fin qua, gli dico delle cose difficili? Un po' troppo astratte? Se torno a raccordo anulare? No. Io parlo di tutto, c'è un problema. Va bene?
Va bene, va bene. Basta che poi parlo di economia, quindi 10 minuti ce l'aspetto.
No, ma anche 15.
Cosa fa? Anche 15.
Allora, no, ma già ci stiamo arrivando. Allora, il secondo passaggio che fa il Papa, visto che è il dire, allora, se c'è un lago, questo lo faccio un esempio, una metafora, se c'è un lago accanto a me, perché io devo rispettare quel lago, lo devo amare? Uno vorrebbe dire, non il Papa, perché quel lago è un luogo dove facciamo il bagno. Quindi se tu sporchi il lago, quando fai il bagno stai male. Se Papa, non basta. Un altro potrebbe dire, perché c'è il pesce. Siccome il pesce lo mangia l'uomo, se è inquinato l'uomo sta male. Non basta. Sì, ma non basta. Il lago va rispettato, anche se non c'è nessun pesce e nessuno fa il bagno, perché il lago ha un valore intrinseco. Va rispettato e basta. Questo è dire che la natura ha un valore in sé, che non è la nostra ancella, non è al nostro servizio. La natura ha un valore. A volte mi domando, ma che cosa faceva Dio, per chi ci crede, nei milioni di anni dove gli uomini non c'erano sulla terra? Stava lì così ad aspettare che da una scimmia venisse fuori l'uomo? I dinosauri, le amebe, cioè evidentemente c'è un valore della natura in quanto vita. Cioè, evidentemente, al di là del. Quindi non possiamo leggere tutta la storia della Terra senza pensare alle infinite galassie che abbiamo attorno in funzione nostra. È un po' adolescenziale, no? Come visione. Eppure abbiamo spesso raccontato, detto e scritto dentro la Chiesa da grandi teologi. Quindi il Papa dice: scusate, andiamo avanti. E allora, quali sono, diciamo, alcune implicazioni forti? Qui il Papa cita una cosa molto nota, però bene ripassarla, la legge del Maggese, che è quella bellissima, quella parte del libro dell'Esodo dove parla del giubileo, parentesi, giubileo non è che l'abbiamo inventato noi, c'è nella Bibbia, il giubileo è sempre una faccenda economica, non è una faccenda individuale che uno passa dalla porta santa e toglie i peccati. Questa visione è totalmente, diciamo, postmoderna, un po' individualista. L'anno santo è un fatto sociale, politico, collettivo, economico, si rimettevano i debiti delle persone e si liberavano gli schiavi, perché gli schiavi erano solo schiavi per debiti in Israele. Si diventava schiavi per motivi economici e ogni 7 anni tornavano liberi, non lo splendi. Oggi se ti capita un fallimento in famiglia sei sempre schiavo, dei creditori. Cioè quindi questa idea che 6 giorni usi la terra, ma il 7° giorno non è per te, cosa meravigliosa. 6 anni hai per schiavo il tuo debitore, il 7° anno lo liberi, perché non è una merce, è come te. Questa bellissima cosa che vi voglio leggere: per 6 anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai il prodotto, ma il 7° anno la lascerai riposare e la lascerai incolta. Mangeranno i poveri del tuo popolo, e ciò che resta lo mangeranno le bestie della campagna. I francescani, quando facevano gli orti, lasciavano un pezzo di orto selvatico per gli uccelli del cielo. Non coltivavano tutto l'orto, ma una zona rimaneva selvatica per gli animali, cosa splendida, no? Cioè, questo senso predatorio degli esseri umani, che vogliono mangiarsi tutto, si dice no, c'è un limite, non mangi tutto, una parte della tua roba non è tua, è dei poveri, degli altri, non sei il padrone del mondo. Sì, il maggese, questa cultura che dicevo prima, che che si lasciava la terra per respirare per dare fiato alla terra, infatti è molto bello come dice il testo, perché possa respirare la terra e possano riposare il tuo bue e il tuo asino. Perché voi sapete che nel sabato non lavorava nessuno, nemmeno gli animali, è una cosa impressionante, no? Solo il popolo di Israele aveva questa legge. Il sabato non c'è in nessun popolo della Mesopotamia, c'è solo in Israele, è una novità assoluta. Il sabato è il giubileo. Quest'idea che non sei tu il padrone della terra, non sei tu il padrone degli altri. Quindi questo tema della gratuità, la parola appunto maggese viene da maggio, che in latino, perché maggio era il mese che si faceva riposare la terra nella cultura romana. Quindi c'è una saggezza economica dietro questo che è fondamentale. Puoi e devi lavorare, ma non sempre, perché sempre lavoravamo quando eravamo schiavi in Egitto. Chi lavora sempre è uno schiavo. E qui arriviamo a temi direttamente economici. Se tu non sei capace di fermarti e dire il lavoro finisce e comincia qualcos'altro, puoi essere super pagato, ma sei schiavo. Il vero messaggio è che la libertà comincia quando tu non lavori sempre, anche se sei un manager, anche se lavori in Accenture, se lavori nelle multinazionali dei computer. Se tu non sei capace di dire ho un bambino che mi aspetta, ho una famiglia da portare avanti, ma sei comprato dall'azienda che ti chiede il PowerPoint il giorno di Natale, tu puoi avere anche 10.000 euro al mese, ma sei uno schiavo, perché lavora sempre solo lo schiavo. Quindi questa idea che c'è un giorno di libertà. Vedete, quello che è interessante, poi veniamo all'economia, che quando Mosè e Aarone chiedono a Faraone questa famosa liberazione degli schiavi, del popolo ebraico, non chiedono la liberazione definitiva, ma gli dicono manda il mio popolo ebraico, che era schiavo a far mattoni, mandali 3 giorni nel deserto a celebrare la Pasqua. C'era già la Pasqua, era una festa nomade della transumanza. Il faraone non glielo nega questo, non ce li manda. Perché? Perché sa che se lo schiavo fa festa non è più schiavo. Quindi quando è che noi non siamo più schiavi? Quando facciamo festa, quando diciamo il lavoro non è tutto, non è né padrone né schiavo, è fratello lavoro. Quindi questa dimensione del maggese, del saper respirare, vedete, la domenica, queste battaglie un po', secondo me, a volte retro, che facciamo anche noi nel mondo cattolico, la domenica per andare a messa, è troppo poco. La domenica è il giorno della gratuità, non è la messa. Tu devi dire, c'è un giorno che non è del lavoro. I sette giorni su sette non è la cultura della libertà, è la cultura degli schiavi. Perché se io non ho un giorno in cui dico sono padrone io del sabato, nel nostro caso domenica, e non l'impresa, io posso essere superpagato, ma rimanere schiavo, almeno servo. Allora, quali sono le sfide economiche su cui dovremmo riflettere un po'? Io ne ho indicate 6, va bene? Su ognuna 10 minuti, quindi 60 minuti, un'ora, no scherzo, no, su ognuna 3 minuti. Allora, quali sono le sfide che, se noi prendiamo sul serio queste incidenti, che dovremmo sinceramente considerare? La prima si chiama democrazia economica, che Papa un po' accenna. Cosa vuol dire? Noi consumatori, siamo tutti consumatori, parolaccia, insomma, consumatori sembra un roditore che mangia, insomma, che facciamo acquisti, abbiamo un grande potere, qui anche altri amici e colleghi ne parlano tanto, Becchetti ed altri. Cioè che possiamo con le scelte economiche condizionare molto le imprese, ma non solo quando andiamo a comprare. Vedete, noi quando compriamo, ormai tutti siamo molto attenti alle calorie dei prodotti, i sali, le sostanze. Io vedo gente che passa sul mercato molto tempo a leggere le etichette, e fanno molto bene, ma esistono anche calorie etiche, dei sali morali, dei prodotti che guardiamo molto poco, cioè come sono fabbricate le giacche, che c'è dietro a un i bambini che hanno fatto questi festoni, cioè quando si paga un impermeabile per la pioggia un euro, devi domandarti qualcosa, devi dire quell'euro cosa c'è, cioè chi ha fatto quell'impermeabile, cioè quanto è pagato, no? Forse 0,1 centesimi a ora di lavoro, no? Cioè quindi queste domande che a volte non ci facciamo perché siamo pigri, io per primo, o perché è complicato, è costoso, tanto che l'altro giorno io ho proposto a TV 2000 un nuovo programma, siamo visto che ho molto tempo libero, mi invento anche delle cose nuove, le ho proposto di fare dei programmi di economia, diciamo, e loro erano interessati, ma hanno solo detto, però non parliamo di enciclica del Papa, interessante, tipo 2000, perché non fa audience, perché la gente non ama che gli si dica che devono rinunciare a delle cose. Se tu fai un programma dove dici consumiamo di meno, rispettiamo l'ambiente, la gente cambia canale. È interessante, no? Che loro lo sanno questo, quindi devi sempre metterlo nel positivo. Tipo, dico, ma è interessante, perché la audience, cosa vuol dire audience? Che se tu fai meno dell'1% di un programma nuovo, mettono un film che fa 1,1% e non spendono niente. Cioè, queste cose che si imparano nella vita. Cioè, una televisione non fa un programma nuovo, un talk show che ti costa sui, cioè, le persone, gli ospiti, se non fa almeno l'1% oggi, perché un film medio fa 1,1% e ti costa zero. Quindi tu devi riuscire, per avere un budget, a dimostrare che la gente ti vede. Se cambia canale, dico, ah, interessante, dico, anche dico 2000 questo tipo di ragionamento. Vediamo se stasera il programma sul peccato funziona, perché secondo la teoria del mio collega non dovrebbe funzionare, ma speriamo che si sbagli.
Quello che abbiamo detto prima, che
sì, è che la gente non ama molto sentir parlare del di meno, del rinunciare, del cambiare stile di vita. Comunque, cioè questo cosa vuol dire però? Pensiamo a una cosa molto, un tema che, come sa Riccardo, io amo molto, il tema dell'azzardo. L'azzardo è un tema immenso perché tocca praticamente tutto, anche qui è nato dalla mia esperienza. Io non ne potevo più 3 anni fa di entrare nei bar e vedere persone rovinarsi con i gatti e vinci con le slot machine. Proprio fisicamente avevo un male di pancia fisico, cioè ma veramente che parlo. C'era una sofferenza che ti prendeva proprio le viscere, come la misericordia, no? Che vuol dire che si muovono le viscere. Io avevo uno sdegno misericordioso, io stavo male. Allora un giorno ho detto in un'intervista a un giornale, dico, io non entro più in un bar che ha la slot machine e i gatti e vinci. Però entro e lo dico, perché questo è fondamentale, perché tu non dici niente, dici, guarda, io vorrei fare, anche ieri siamo entrati a Nemi, in un paesino molto bello, volevo prendere le famose fragoline con la panna, anche se sono in dieta. Entro, mi giro un attimo, vedo la slot, che ho già utilizzato le fragoline, dico, guarda, mi dispiace, non posso prendere perché avete la slot machine. Quindi, ah, perché? Perché sono contrarissimo. Allora, da questa cosa è nato un movimento in Italia, si chiama Slot Mob, abbiamo fatto 120 slot mob in 120 città, non ancora Cerveteri, cioè dove si va in 200 a fare colazione tutti insieme in un bar che ha tolto le slot machine, per premiare le virtù di chi ha il coraggio di rimetterci 1000 euro al mese, ma di fare una scelta etica. Ma com'è nata questa cosa? Perché non ne potevo più, cioè, cosa voglio dire? Se non si soffre un po' per un mondo sbagliato, non si fa niente. Se tu passi negli autogrill oggi e vedi queste donne, soprattutto, scusatemi, stanno lì, l'altro giorno ho fatto una foto a un signore con la bambina di 5 anni grattavano insieme i gatti e vicini. Posso fare la foto? Ma perché? No, perché dico, mi sembra un'educazione molto interessante la sua bambina, diciamo, insegnarle a grattare i gatti e vicini. No, uno dire, ma dov'è il problema? Molto semplice, stiamo aprendo decine di centri di recupero per casalinghe, diciamo, che sono dipendenti dei gatti e vinci in Italia, con spese pubbliche, perché tutto comincia con cosa vuole che sia un gatto e vinci, tanto che anche mia madre una volta ne ha preso una, quando tornava dalla gita da Padre Pio, dico brava, che lei tornando si è fermata in un autogrill e ha preso un gatto e vinci, dico tu hai alimentato una struttura di peccato, ah sì, dove? Sì. Perché evidentemente 80 miliardi l'anno finiscono in gatti e vinci e in slot machine, 80 miliardi, 2 manovre di stabilità. E poi il governo non riesce a rinunciare a quegli 8 miliardi che prende dalle concessionarie e non siamo riusciti dopo 2 anni di battaglia a far eliminare la pubblicità dalle 7 alle 22, da quest'anno, da ora, dal 1 gennaio è già qualcosa, ma non è niente. Ci vorrebbero dei governanti un po' più profetici che rinunciano agli 8 miliardi ma non ammalano i poveri, perché l'azzardo è una tassa sui poveri. Abbiamo fatto uno studio, se voi sovrapponete la mappa di povertà dell'Italia con la mappa delle sale giochi, coincidono: più sei povero, più ti rovini. Quindi se tu incentivi l'azzardo, stai tassando i poveri, una cosa di una gravità morale infinita. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire da oggi in poi, se uno ha una coscienza etica, quando entra in un bar, vede l'altra machine, esce e lo dice al barista. Dice, oddio, il povero barista, perché se tu lo dici in due, in tre, in cinque, evidentemente non è simpatico di queste cose, perché non è che tu devi offendere il barista, ma devi dire, io ho fatto una scelta, così spieghi un po'. Sono cose impegnative, vedete, ecco perché ho raccontato la mia esperienza del computer e della coda anulare della giacca, perché non è che siamo fuori di queste cose, perché noi è un problema di pensiero, non ci pensiamo. Io fino a 3 anni fa nemmeno ci facevo caso a queste cose, entravo in un bar, vedevo questa gente, facevo, un giorno ho avuto una consapevolezza, ma da lì è nato un movimento che oggi migliaia di persone fanno queste azioni in Italia e dicono di sì ai bar senza slot, per fare un esempio, no? Ma questo vale anche per le banche, vale per i consumi. Secondo tema è il tema dell'educazione dei bambini alla gratuità. Questo è un tema immenso, cioè noi, il tema dei bambini è un tema immenso, cioè noi oggi i bambini li stiamo riempiendo di incentivi di mercato. Per esempio, io sono molto triste a Natale, cioè, ma vi sto un pochettino intristendo queste cose? Vedo dei volti, la tristezza. Si può uscire? No, no, cioè quello che è interessante è che noi io ad esempio a Natale io non so più che cosa regalare ai miei nipoti, perché? A parte che il dono richiede povertà, se tu non sei un po' povero perché hai già tutto, il dono non serve, cioè diventa 3 secondi, cioè, soprattutto quando si arriva alla Befana, che era la festa dei tempi della povertà, che tu diciamo non avevi niente, arrivava la Befana, quando si arriva alla Befana questa festa diventava completamente inutile, perché hanno già tutto prima. Cioè, cosa voglio dire? Se noi non ci rieduchiamo alla mancanza di qualcosa, noi spegniamo nei bambini il desiderio, che vuol dire tutto, perché il desiderio vive dal desidera, de vuol dire privativo, sidera vuol dire stelle, quando non vedo le stelle la voglio rivedere. Quello è il desiderio. Se io nei giovani, nei bambini, diciamo, riempio la loro domanda di vita con le merci, sto spegnendo la voglia di futuro. Quindi avrò dei pessimi lavoratori, gente che non è creativa, ci sono ormai soldati che dicono questo da anni, ma nessuno li legge. Cioè un bambino a cui tu soddisfi il desiderio con la merce, gli stai spegnendo progetti futuri grandi. È una cosa di grande responsabilità. Quindi cosa vuol dire? A casa pochi soldi, attenzione alle paghette ai bambini, i soldi devono averne pochi, devono essere dati in modo non sistematico, soprattutto non abbinare un'attività ai soldi, fare i piatti 5 euro, il cane 2, questo qui cosa vuol dire? Che il bambino perde una cosa fondamentale, e anche noi, che le cose vanno fatte bene e basta. Cioè il letto va fatto bene perché il letto ha una vocazione, essere fatto bene, non per i soldi. E se invece io sposto il perché faccio bene il letto nella mancia, avrò della gente bastone e carota, come degli asini, che perdono il valore intrinseco delle cose, che tu il letto lo fai bene quando nessuno ti vede, quando nessuno ti paga, e quindi un giorno fare bene il lavoro, quando nessuno ti vede, nessuno ti paga, fare bene la politica. Questa roba qui si impara dagli 0 ai 10 anni, se non lo fai lì non impari più. Ora non è che voglio scoraggiarli, però ci sono questi 10 anni che sono fondamentali, dove si apprende che il lavoro va fatto bene e basta, che il lavoro ben fatto non ha come ragione lo stipendio, ma lo stipendio è un premio, non è la motivazione. Quindi molto diverso è dare 10 euro a un bambino, a un ragazzo, come premio perché ha fatto le cose bene, ma dopo, in modo non previsto, imprevedibile, per dire bravo, eccoti un regalo, un dono, che non dargliele prima come motivazione di fare il lavoro ben fatto, che sono cose molto diverse, con effetti opposti. La differenza che c'è in economia tra premio e incentivo. L'incentivo è la motivazione delle cose che faccio, lo straordinario. Il premio arriva dopo, in modo incerto, e riconosce una virtù in quello che ho fatto senza incentivo. Si capisce? Sembrano delle cose così astratte, ma sono cose molto concrete. Quindi dobbiamo salvare il dono, una cosa molto importante. Il dono non è il regalo. Il dono non è il limoncello, la cena, che c'è il primo, il secondo, il contorno, la frutta, il caffè, il dolce, E poi il limoncello, c'è il contratto, le cose serie, il lavoro, poi c'è il dono, quella mezz'oretta in più non pagata. No, il dono è come io entro in classe al mattino, io insegno all'università da 20 anni, qual è il mio dono vero, quello serio? E se io al mattino quando entro in classe non metto da parte le mie preoccupazioni, non mi dimentico le mie grane, come ho dormito, la mia famiglia, e dico, bene Luigino, entra in questa classe, dai del tuo meglio a questi giovani, la voglia di vivere, l'entusiasmo, io potrei mandare in classe un computer e fare questa cosa. Cosa voglio dire? Il contratto mi compra il professor Bruni, non mi compra Luigino. Luigino o lo dono o non c'è. Ma Luigino vuol dire? No, vuol dire tutto quello che serve nel lavoro, che vuol dire creatività, voglia di vivere, entusiasmo, che nessun contratto può comprarmi. Quindi qual è il paradosso? Che l'impresa con il contratto compra le cose meno importanti, che sono gli orari, quando entro, quando esco, ma non mi compra la creatività, la voglia di vivere, che o la dono o non c'è. Quindi il paradosso dell'impresa qual è? È metterti in condizione di donare ciò che non può comprare. Cosa pazzesca, no? Non ci pensate, perché...
Ho scritto degli articoli, mi colpirono molto questa cosa,
sì.
Ci sarebbe da fare degli incontri a parte.
Sì, perché...
Noi prendiamo qualche... dritta, qualche spunto,
perché le imprese sanno, tutte le sono intelligenti, imprenditori, che se il lavoratore non sta bene, non dona la sua voglia di vivere, creatività, l'impresa fallisce, lo posso licenziare, però sa benissimo che per quanto lo pago non posso comprare il cuore, non posso comprare l'anima. Allora, uno dei temi di oggi molto importanti è che l'impresa non ha il linguaggio per chiederti le cose importanti, perché se ti paga, riduce il dono al contratto, se non fa niente ti intristisci e ti frustri. Quindi qual è il tema grosso? Che i lavoratori cercano, è un tema su cui lavoro, quindi pagare tutta la serata, cioè che il lavoratore in realtà domanda qualcosa all'impresa che l'impresa non ti può dare e l'impresa cerca delle cose ai lavoratori che i lavoratori possono solo donare. Quindi è questo gioco di aspettative spesso frustrate che produce tantissima sofferenza nel mondo del lavoro. Qual è la sofferenza? L'impressione che ha il lavoratore di non essere capito e stimato abbastanza. Tu dici, io faccio tanto e nessuno se ne accorge, io dono tanto e nessuno mi... Quindi questa percezione di una domanda di stima, di riconoscimento molto profondo nel mondo del lavoro che non è soddisfatta, perché in qualche modo non può essere soddisfatta fino in fondo, ma forse un po' di più sì. Bene, per chiudere io ho fatto una proposta su Avvenire qualche tempo fa, 3 anni fa, poi l'ho rifatta qualche giorno fa, dopo lo scandalo delle banche popolari. Tra parentesi, sono molto amico dell'ultimo presidente di Banca Etruria, quindi ho seguito da di dentro questa vicenda che è di una tristezza infinita. Cioè questo pover'uomo, diciamo com'è, questa persona, dopo si vedrà, è stato condannato dai giornali, messo in piazza, su tutti i giornali, senza nessun processo, senza capire che cosa è accaduto, perché le folle vogliono il sangue, questo è il problema. Cioè, non è che tu hai bisogno, vuoi subito il colpevole, io posso capire che lui avrà le sue colpe, ma siamo così veloci nel condannare nel crucifige, della folla, prima di capire la responsabilità di Banca d'Italia, che sono infinite, questa roba qui. Quindi, dopo queste quattro banche, il dolore anche per questo signore di Civitavecchia, che siamo anche vicini qui, facciamo arrivare anche alla famiglia le condoglianze, io ho scritto un articolo che ha avuto una sua piccolissima, perché Avvenire, alla fine lo alloggiamo intorno a 4 persone in Italia, anche abbiamo un grande, non è sicuramente Corriere della Sera, però è il suo piccolo, qualcuno lo legge. E ho detto, noi dobbiamo far nascere nelle parrocchie, nei movimenti, nelle associazioni, nei circoli, nei comuni, scuole popolari di economia e finanza. Cioè, se tu, negli anni 50, non è mai troppo tardi questa scuola, questo programma, ci fece diventare cittadini insegnandoci a leggere e a scrivere. Noi potevamo anche andare a votare, ma i miei nonni, analfabeti, che sono delle Marche, contadini, si votavano, ma... Cioè siamo diventati veramente cittadini studiando storia, poesia, Leopardi, Manzoni, cioè studiando la letteratura, la storia, imparando a scrivere, a leggere e a dire poesie. Oggi, se noi in un mondo globalizzato che parla economia e finanza, non impariamo un po' di economia e di finanza, siamo dei sudditi di un potere che non conosciamo più, cioè non capiamo niente. cioè di che cosa, da cosa dipendono le politiche, le scelte, perché non si sa nulla di queste cose, non sto scherzando, non perché sono un economista, perché c'è un'alfabetizzazione impressionante dal punto di vista proprio della finanza e dell'economia. Quindi ho detto, bene, la Chiesa che ha fatto cose gregge in passato, con le cooperative, formando, oggi dovrebbe in quanto tale far nascere scuole popolari, non intellettuali, di economia e di finanza. Tanto che era questa la proposta che ho fatto a TV 2000. Fatelo voi intanto. Cominciamo una volta a settimana a fare mezz'ora, intelligente, creativa, simpatica, scherzosa, di scuole popolari di economia e finanza. Si fa in tutti i modi. Perché se noi non ci mettiamo a studiare economia e finanza, giovani, anziani, pensionati tutti, non capiamo più il mondo che oggi parla economia e finanza. Non è un problema di un bene di lusso, è un bene di prima necessità. Quindi questo è un po'. Le cose che volevo dirvi, diciamo, alcune cose erano sei, poi alla fine c'è tre, ve le parlo la prossima volta, le altre tre sfide. Per dire, l'Enciclica è un testo molto serio, dice cose molto importanti, il dono è una cosa molto seria e magari ogni tanto, quindi faccio i complimenti alla vostra parrocchia che ha voluto fare queste quattro serate, perché magari oggi io in un modo un po' così, diciamo, introduttivo, altre tre volte in un modo più specifico, possiate davvero iniziare a gustare questo testo, magari un pochettino a leggerlo e soprattutto a metterlo in pratica. Grazie.
Un'altra canzone spezza e dà atmosfera alle domande e osservazioni. Come ho detto prima, devono essere estremamente sintetiche. Per permetterci per le 10:30 circa di poter andare alle nostre case, alle nostre famiglie. Una ventina di minuti sono abbastanza.
Io sono di Ascoli Piceno, anzi sono nella campagna ascolana, e i miei genitori, mia mamma è famiglia, diciamo, di contadini, e mio padre famiglia, perché più o meno contadini, ma diciamo, sono molto povera, la famiglia molto complicata. Comunque io il mio primo libro l'ho letto a scuola, che se mio non esistevano libri, non è che vengo da una famiglia di intellettuali, insomma, quindi ho un'esperienza molto della campagna italiana, insomma, ecco.
La parola finito al relatore, che risponde alle tre richieste e poi passiamo oltre.
Ma forse è vero che può essere un rapporto tra quanto uno pensa e la distanza dal mondo agricolo. Questo penso che sia abbastanza marxista anche come idea, e penso sia anche giusta, cioè che la struttura economica, il rapporto di produzione determina anche il pensiero delle persone, ma soprattutto io credo che più non solo l'agricoltura, ma il tema del lavoro, cioè noi oggi abbiamo gente che è nata da famiglie che hanno lavorato e gente meno che sono nate sempre da gente che ha vissuto di rendita, di privilegi, che non ha mai lavorato nella vita. Questa è la vera distinzione, cioè abbiamo delle elite, no? C'è dappertutto, no? Cioè chi proviene dalla fatica del lavoro dei nonni, dei genitori, e quindi capisce che dietro il reddito c'è fatica, che i soldi non arrivano così come manna. Penso che questo dia un'educazione nel pensiero, dia un'etica, almeno nel mio piccolo io l'ho ricevuta, io ho avuto mio nonno, ho dei ricordi un po', tutto l'esempio, non si è mai nostalgici del passato. Quando uno ha avuto nonni contadini, nonne contadine, mia nonna ha avuto 7 figlie femmine, tutte a zappare la terra, mia mamma non ha potuto studiare perché era bravissima a scuola, ma i genitori gli hanno impedito di fare la prima media perché doveva zappare la terra per campare. E io quando penso a quel mondo ho una grande stima di quella virtù, ma ho anche una grande tristezza di umanità non fiorite pienamente, perché erano delle condizioni. Quindi c'è certamente qualcosa che lega la terra, la fatica anche al pensiero. Cos'è la ricchezza? In effetti non è un caso che il primo libro di economia si intitoli il più famoso, The Wealth of Nations, La ricchezza delle nazioni, di Adam Smith. Cioè, il primo libro parla di ricchezza, e la ricchezza era il tema dei primi trattati di economia, anche della modernità. Io dico solo una battuta sulla ricchezza. Se dovessi dire che cos'è la mia ricchezza oggi, anche economica, cioè non è che sono ricco, ma insomma ho uno stipendio, un professore universitario come me che sono al fine, cioè, più alta della carriera, prendo uno stipendio dignitoso, insomma, no? E faccio una vita che mi consente di fare una vita anche troppo buona, pensando a chi oggi è disoccupato. Io c'ho un collega che ha dato indietro dei soldi della pensione, perché ha detto: noi prendiamo troppi soldi come pensionati oggi, professori universitari. Oggi un professore universitario che va in pensione oggi prende 5.000 euro al mese di pensione, e dice invece, perché abbiamo delle condizioni di grande vantaggio nella pensione oggi, chi andrà in pensione fra 15 anni prenderà metà. Quindi lui ha detto: io non mi sento la coscienza a posto, restituisco una parte del Santissimo, no? Si vede che se lo può permettere, è una persona molto etica, molto ricca. Io dovessi dire: oh, questa mia ricchezza di oggi, cioè ricchezza normale, da cosa deriva? Deriva dalla mia infanzia, che ho avuto due genitori che mi hanno voluto bene, che sono nato in un paese come l'Italia che ha una scuola pubblica, che ho studiato 25 anni con le spese, con denaro pubblico, fino al dottorato incluso. Non ho pagato mai niente, io sono avuto borsa di studio per tutto, non ho pagato neanche i libri, perché c'era la collettività che mi pagava per studiare. Ora io che c'entro con i miei meriti in questa ricchezza? 10%? 15%? Se io fossi nato nella periferia di Bue, in Camerun, stesso DNA, stesso cervello, facevo una vita. Quanti Mozart e Beethoven non espressi avremo nel mondo? Che sono nati nel posto sbagliato. Quindi cosa vuol dire? Che la ricchezza in massima parte è dono. Quindi le tasse non è mettere le mani nelle tasche delle persone, ma è condividere doni ricevuti. Quindi se io questa ricchezza in parte la condivido, non sono un altruista, sono semplicemente una persona giusta, che riconosco quanto ho ricevuto dagli altri e quanto devo dare. Non è un problema di sacrificarsi pagando le tasse, no. Tu stai ridando alla collettività una parte di quanto ti ha dato. Quindi ecco cosa vuol dire ricchezza, vuol dire fiscalità, vuol dire come leggiamo il pagare le tasse come atto eroico, come atto semplicemente di giustizia e di equità. Fare un esempio, poi questa ricchezza ci potremmo stare per delle settimane intere. Io ci faccio un mini corso alla mia università su questo, insomma. Cioè la ricchezza ha una forte componente di gratuità, questo è un paradosso ma è molto interessante. La politica bancaria, cosa ne penso? Ma noi oggi abbiamo dato troppo potere, attenzione, troppo potere alle banche, oggi vuol dire fino a 5 anni fa, cioè le banche e in generale la finanza, perché le banche non sono solo, cioè, la finanza è di più delle banche, oggi molta ricchezza non passa neanche per le banche ma per fondi pensioni, fondi di investimento che non si capisce bene neanche dove siano, no? Uno dei grandi problemi
che non conosco, ma assolutamente sì. Quello che siamo.
Sì, ma questo dicevo, questo è il primo passo da dire, lo stiamo dicendo in tanti, diamo anche conto che i risparmiatori, ora, io ho mio zio, no? Giusto per essere, ormai siamo in famiglia, io ho mio zio, poi magari vado sulla radio, penso, c'ho mio zio che ha perso molti soldi con questa finanza creativa, che lui a un certo punto, 10 anni fa, andò alle Poste e chiese un consiglio, lui è stato per 25 anni in Svizzera a fare il muratore, non è che era uno che si era arricchito lavorando dalla mattina alla sera in Svizzera a fare case, il muratore, aveva dei soldi, è andato alle Poste, ha chiesto un consiglio, gli hanno dato come consiglio delle obbligazioni di aziende immobiliari, li ha messi tutti lì e oggi gli è rimasto l'8% del valore iniziale. Attenzione, però io dico, ma carissimo zio, tu vai da solo alle Poste, non hai anche me come nipote che sono economista e chiedimi un consiglio, no? Cioè c'è anche a volte una mutua, c'è responsabilità delle Poste, non occorre neanche parlarne di questo, ma c'è anche una corresponsabilità di gente che mette tutti i soldi nello stesso posto, che un po' di quella bellissima virtù, prudenza, virtù cardinale. Sì, sì, cioè, quindi c'è un abuso dell'ingenuità delle persone, che, di cui noi come famiglia siamo anche un pochettino d'accordo. Cioè noi abbiamo sottovalutato quanto importante è la finanza nella vita, perché abbiamo pensato che mettere i soldi in banca fosse sufficiente e non ci siamo aggiornati col mondo che era cambiato. Comunque volevo dire questo, quindi le banche avevano un grande peso, troppo peso, la politica gli ha dato troppo, abbiamo pensato che globalizzazione fosse semplicemente internet, in realtà abbiamo dato in mano il mondo non più alla politica, quindi alla democrazia, ma a delle elite, diciamo, di grandi finanzieri che hanno il potere sul mondo, questo è un fatto. Cioè oggi il governo dell'umanità, cioè le cose più importanti non avvengono più mica nei parlamenti, cioè, noi, cioè la politica deve far finta che è così, perché giustamente poi deve anche essere votata, però in realtà noi sappiamo benissimo che le scelte più importanti avvengono nei centri finanziari ed economici, banche, cioè, Francoforte, il Fondo Monetario, basta pensare alla Grecia, basta pensare a noi stessi, a Portogallo. Comunque, chiusa parentesi, l'ultimo, un dato recente, però dobbiamo qui essere molto coscienti, qui si parla poco, anche questa crisi delle banche, qual è? Che le banche oggi fanno pochi soldi facendo banca. Cosa voglio dire? Fino a 5 anni fa, attenzione, non è che parlo di secoli fa, le banche facevano soldi con le commissioni e facendo, diciamo, intermediazione tra i tassi di interesse attivi e passivi. Oggi con tassi di interesse vicini allo zero, attenzione, con gente che in banca non ci va più, perché esiste l'home banking. Quindi tutto ciò che tu facevi pagare non puoi farlo più pagare, perché semplicemente la gente non ti paga più per quelle cose che può fare da solo. Le banche non fanno più soldi facendo banca, devono fare speculazione, perché altrimenti chiudono, hanno un sacco di dipendenti che devono pagare, che non possono andare tutti in pensione, che non sanno cosa fare. Io ho un mio amico, tanti amici bancari mi dicono, noi abbiamo dipendenti che non sappiamo cosa fargli fare la mattina e la sera, perché in banca non c'è più nessuno, o molti di meno, figli assegni, versamenti. Allora le banche, per avere redditività, si buttano a fare speculazione, diciamo, finanziaria, quindi rischiano molto. Quindi capite che è complicata la storia, cioè dietro una responsabilità, cioè sempre una corresponsabilità. Abbiamo finito, quindi ultima domanda, quindi insegnare a scuola elementi di economia. Certo, io non metto in conflitto la poesia, come ho detto prima, con l'economia, bisogna insegnare semplicemente tutte e due, cioè bisogna nei pomeriggi, abbiamo noi in Italia 3 mesi che i ragazzi stanno a casa, potrebbero stare anche un po' a scuola e fare altre cose, laboratori, riuscire a immaginare delle cose più creative, non di aggiungere ore di lezione alle tante. Io anzi ho scritto e sostengo che oggi l'Italia avrebbe bisogno di più poesia e letteratura, non di meno. Ma parallelamente a questo, io parlavo di scuole popolari di economia, non tanto a scuola, ma nelle parrocchie, cioè di farlo per adulti, non tanto per i bambini, ma fare in modo che la gente, noi stessi, voi, cioè possiamo formarci, invece di ignorarci soltanto per leggere o per fare magari catechismo o per fare scuole bibliche bellissime, ogni tanto facciamo anche scuole di economia e finanza tra di noi. Bene, il tempo è finito.
Se non ce ne sono altre, andiamo alla conclusione.
Allora, diciamo, grazie per queste 2 ultime domande, velocemente. Ma io ho detto innanzitutto che considero giusto pagare le tasse, più che essere felice, quindi è un problema di giustizia, e siccome gli esseri umani sono animali sensibili alla giustizia, cioè noi, come esseri umani, stiamo male per un mondo ingiusto, cioè, no, queste idee che ci stanno convincendo che noi siamo semplicemente sensibili al piacere, al divertimento, agli interessi, questa è un'idea totalmente sbagliata. Gli esseri umani mangiano anche giustizia, noi ci nutriamo, cioè quando noi percepiamo di essere giusto stiamo meglio, stiamo bene. La gente fa delle pazzie a volte quando pensa che il mondo sia sbagliato e agisce, cioè si fa del male, quindi la giustizia muove molto il mondo, cioè il senso di giustizia è una faccenda economica, civile, cioè le persone fanno delle scelte in un modo o in un altro, anche per la giustizia, non solo per gli interessi. Quindi tu puoi dire, bene, io avrei più interesse a evadere, ma siccome non è giusto, non evado. E la giustizia non è semplicemente, ripeto, una cosa romantica, è qualcosa che muove il mondo, e tanta gente, e l'Italia non implode, perché c'è gente giusta che fa queste cose, che non è che fa semplicemente i conti quando mi conviene, ma dice quando ci conviene come collettività, e dice esiste anche un senso di giustizia che muove il mondo, come lo muove gli interessi. Poi io personalmente sono pure felice di pagare le tasse, questo è un altro discorso, sono felice perché credo che con le mie tasse una parte andrà sicuramente ai sprechi, una parte andrà a finire ai corrotti, e questo posso farci ancora abbastanza poco, quindi non può essere un motivo per non pagare le tasse, posso farci protestando, dicendo, lavorando, insegnando, parlando qui da voi, però una parte, sarà pure il 15%, va a finire in scuole, in strade, in ospedale, in asili nido, e io quella roba lì sono contentissimo di poterlo fare. Poi, sì, quindi allora, perfetto, quindi questo è un buon motivo per pagare le tasse? Sì. Cioè, quindi questo è un buon motivo per non pagare le tasse, secondo lei, questo?
No,
per essere evasore fiscale?
Le tasse perché il 15% fa dei servizi che non ci stanno, che oggi si muore,
sì,
si muore
l'ospedale in banco, cioè, guardi, se non le pagassi sarebbe ancora peggio.
Ah,
o no? Perché avrebbero 1000 euro in meno al mese per fare quello che fanno, quindi dobbiamo evitare, come dire, questa retorica del che no, nel senso che c'è sicuramente da lavorare, però rimane il fatto che l'evasione fiscale è ingiusta ed è un reato. Questo è un problema, quindi non deve mai diventare un alibi per non pagare le tasse. Poi dobbiamo lottare a tutti i livelli, in tutti i modi, perché la gente non sia corrotta, quindi mandiamo in Parlamento persone diverse. Cioè io, con questa vicenda dell'azzardo, cioè, mi sono preso i nomi dei deputati che hanno votato contro l'abolizione della pubblicità e non li voto. Cioè non è che dobbiamo partecipare, dobbiamo seguire i partiti politici che cosa fanno, però nessuna giustificazione di questo tipo può arrivare a toglierci la giustizia di dire io una parte del mio reddito non è mio, appartiene a tutti. Poi devo lottare per ridurre gli sprechi e la corruzione di giustizia. Questo è un po' il mio pensiero. Poi l'altra domanda del signore, comunque diciamo anch'io con umiltà e con rispetto, che si sta dialogando. Poi c'è il tema del parlare, ma assolutamente, io diciamo, quelle poche cose che ho fatto nella vita è stato parlare e scrivere di economie civili, sociali, di comunione, ho fatto solo questo, quindi non è che faccio molto altro. Se lei un giorno guarda la mia pagina su internet, trova praticamente solo queste economie, diciamo, alternative, non sono sicuramente un economista finanziario che mi occupo di grande finanza, quindi io poi più che dire economia finanziaria e non finanziaria, direi economia finanziaria, diciamo, di tipo capitalistico, economia finanziaria di tipo etico, perché esiste anche la banca etica, esiste la finanza etica che sostiene il volontariato, che il volontariato è fatto anche di istituzioni che hanno bisogno anche di piccoli prestiti, esiste il microcredito, esiste Yunus, esiste l'Italia, ora abbiamo fatto partire il primo fondo microcredito a Firenze per i poveri, cioè c'è una finanza, diciamo, che è inclusiva, una finanza esclusiva, o meglio esclusiva ed escludente. Quindi vuole parlarne di più, bisogna pure misurarlo ed è giusto farlo.
Siamo arrivati alla fine della serata, della prima serata di 4. La prossima è il 18, tutto il lunedì, quindi è facile ricordarvi, poi ci stanno i manifesti e quant'altro. La prossima sarà di carattere scientifico, le cose che non vanno a livello globale, per cui parlo pure scritto una enciclica, nel secondo capitolo, ripeto, appena uscite, chi vuole e chi non ce l'ha, per 2 euro prende il libro dell'enciclica. Il terzo incontro sarà il 25, sempre qui alla solita ora, questa volta è una domanda, diciamo, ad intra, praticamente gran parte di noi, non tutti ovviamente, l'abbiamo detto all'inizio, ma buona parte di noi sono gente che crede, si reputa cristiana, altri no e sono benvenuti perché le civili sono scritte per tutti. Una domanda è: ma perché un Papa si mette a scrivere di ambiente? Il Papa stesso lo dice, addirittura dice alcuni cristiani praticanti, alcuni, non tutti, perché è molto attenta, si fanno beffe dell'ambiente, altri pensano che non sia, che non riguardi la propria fede. Per cui questa domanda ce la poniamo e un teologo viene a ragionare con noi, come ha fatto il professore questa sera. L'ultimo sarà il 1 febbraio, sempre lunedì, ed è le domande bibliche, Genesi 1, 2 e 3, la dialettica, la convivenza delle diversità tra umani e creato, tra umani e umani, tra genere maschile e genere femminile. In Genesi 1, 2 e 3 si parla di queste cose, spesso si è inteso male, noi ci ragioniamo insieme, quindi buona serata e buon rivederci a presto.